Il primo settembre 1980, lo scorso secolo, io mi sono trovato catapultato all'ospedale Martini a Torino per fare un lavoro, cappellano d'ospedale, di cui non sapevo assolutamente nulla. Dopo essere rimasto un giorno intero chiuso in camera per l'angoscia di uscire, mi sono messo in camice, sono andato in reparto con lo spirito dei cristiani che andavano nell'arena per essere mangiati dalle bestie. E ho incontrato un giovane medico, il quale, l'unica persona che mi ha fatto un sorriso, poi mi ha detto: ciao, io mi chiamo Carlo, questo è un ambiente difficile, ma se vuoi io ti aiuto, ti sono vicino, ti dico, ti informo, ti metto in guardia. È come quando dopo il temporale spunta il sole, capite? Dopo, non ci conoscevamo più, o quasi, e vi presento Carlo. A te.
Grazie Don Gianni. Delle amichevoli parole con cui mi presenti, ma Don Gianni era già un uomo di Dio da subito, e quindi si vedeva di che stoffa era, ed era stato un piacere, un onore collaborare con lui e averlo avuto come cappellano al Martini. Ecco, io sono Carlo Miglietta, sono internista e geriatra, ma nella vita ho sempre fatto due mestieri, cioè oltre al medico ho fatto il biblista. Mi sono sempre occupato di cercare di diffondere l'entusiasmo che ho per la parola di Dio con le persone che incontro, ed è qui è data la mia attività biblica, soprattutto in Piemonte ma anche in altre regioni d'Italia. Da questa è nata la mia attività di scrittore, per cui ho scritto negli ultimi 20 anni una dozzina di libri, tutti di argomento biblico. L'ultimo libro che ho scritto è il tema un po' della conferenza di questa sera: Invecchiare secondo Dio, manuale per una vecchiaia beata, vita eterna, morte e risurrezione e vita eterna. E, terzo punto, i ricavati di tutti i miei libri vanno per la mia terza dimensione. Io sono il segretario del coro che sta per Comitato Roraima di solidarietà con i popoli indigeni del Brasile, cioè lavoro in Brasile a fianco dei missionari della Consolata soprattutto e dei comboniani per la difesa dei popoli indigeni, che voi sapete sono sterminati dalla cattiveria dei bianchi nel silenzio del mondo. Quando Cabral scoprì il Brasile nel 500 c'erano 8 milioni di indigeni, sono rimasti 700.000. In questo momento, soprattutto dove lavoro io, nel nord del Brasile, a Roraima, dove c'è la maggiore incidenza di indigeni e dove c'è il grande popolo Yanomami, sono veramente sottoposti a uno sterminio, a un genocidio da parte dei bianchi che illegalmente vogliono estrarre minerali preziosi dalle loro terre, vogliono fare grandi pascoli, vogliono disboscare l'Amazzonia. Situazione veramente drammatica e difficilissima. Tutti i diritti d'autore di tutti i miei libri, faccio già subito un po' di marketing, che trovate al fondo ho portato il mio ultimo libro, Invecchiare secondo Dio, vanno per loro. Veniamo al tema di oggi. Il tema di oggi è un tema che sta tanto, tanto, tanto a cuore a Papa Francesco. Tant'è vero che anch'io sono rimasto basito che nel primo mercoledì di Quaresima, quando ha cominciato le sue catechesi solite di Quaresima e si era in pieno inizio quasi della guerra Ucraina-Russia, lui non abbia parlato di guerra, ma abbia affrontato il tema del patto intergenerazionale tra anziani e giovani. Il nostro Papa ha veramente la fissa del tema degli anziani. Il nostro Papa continuamente oggi è giovedì, ieri ha fatto la settima catechesi sul tema degli anziani e continuerà ancora per tutto maggio. Perché? Perché il Papa dice una cosa importantissima. Dice che la Chiesa non ha una spiritualità per gli anziani. La Chiesa si è trovata impreparata e deve quindi inventarsi una spiritualità dell'anziano. E perché se la deve inventare? Ma per un motivo molto semplice, perché gli anziani non ci sono mai stati. Voi direte, quando nel 150esimo della Unità d'Italia a Torino grandi motori hanno fatto questa grande esposizione, il primo padiglione, sapete cosa diceva? Diceva che nel 1861, quindi siamo a 170 anni fa, non 2000 anni fa, sapete qual era l'età media in Italia? L'età media in Italia era per gli uomini 29,4 anni e per le donne 34 anni. Cioè 150 anni fa l'età media era quella dei miei indios Yanomami attualmente in Brasile, che a 30 anni sono vecchi e si considerano pronti alla morte. Quindi 150 anni fa in Italia avevamo la stessa percentuale di sopravvivenza che si aveva nell'antica Roma. Nell'antica Roma l'età media era 25 anni per gli uomini e circa 30-32 per le donne. In 2000 anni ci si era mossi di pochi anni. Improvvisamente, voi lo sapete, negli ultimi 150 anni c'è stato questo balzo enorme. Tant'è vero che voi sapete attualmente l'età media per gli uomini ha raggiunto circa gli 81 anni, per le donne gli 86 anni. A 65 anni la speranza di vita residua è di quasi ancora 20 anni, ma di questi 20 anni, ahimè, in salute ce n'è una decina e i restanti 10-12 anni sono segnati dalla malattia. Quindi la Chiesa non ha mai avuto modo di inventare una spiritualità dell'anziano. E il Papa insiste sul fatto che dobbiamo inventarci la spiritualità dell'anziano. E c'è un problema in più. Un'altra difficoltà che la Chiesa incontra nell'elaborare una spiritualità dell'anziano è che Gesù, nostro Signore, nostro Maestro, non ha avuto il dono della vecchiaia. Non ha avuto il dono della vecchiaia. Guardate anche solo le parrocchie di Torino, no? A Torino ci sono le chiese dedicate a Gesù bambino, a Gesù adolescente, a Gesù operaio, a Gesù maestro, ma non c'è nessuna dedicata a Gesù anziano. Quindi non sappiamo come Gesù ci sarebbe stato di modello nell'invecchiare. Certo, ci sono diversi tipi di invecchiamento. C'è la vecchiaia in forze, tempo di godersi la meritata pensione, con tanto tempo libero, finalmente ci si dedica ai propri hobby, ai viaggi, allo svago, ma c'è anche la vecchiaia come tempo di decadimento psicofisico. C'è la vecchiaia in piena forza. Pensate che soltanto fino a 4 anni fa si diceva che l'età geriatrica cominciasse a 65 anni. Adesso l'ultimo congresso di geriatria ha proposto di portarla a 75 anni, perché Marchionni, ordinario di geriatria di Firenze, dice un 65enne di oggi ha la forma fisica e cognitiva di un 40-45enne di 30 anni fa. Un 75enne di oggi ha quella che un individuo aveva 55 anni nel 1980. Però la vecchiaia, come vi dicevo, non sempre è così bella, così forte. Spesso è tempo di sofferenza, è tempo di malattia. Primo trauma, il trauma del pensionamento. Tutti aspettano con ansia la pensione, ma questo in molti determina la perdita repentina e drastica, insieme al proprio ruolo lavorativo, del proprio stato sociale, della propria rete di rapporti sociali. Mi viene sempre in mente il meraviglioso film di John Ford, I Cavalieri del Nord-Ovest, dove il capitano Nathan Brittles, interpretato dall'indimenticabile John Wayne, amatissimo e temutissimo comandante del settimo cavalleggeri, deve andare in pensione, e l'ultima volta che passa in rassegna alle sue truppe e dice con amarezza al suo attendente: è brutta la vecchiaia, oggi uno è capitano di uno squadrone, tutti scattano sull'attenti e tremano davanti a lui, domani sarà felice se il maniscalco si offrirà di ferrargli il cavallo. Altro tipo di trauma, l'emarginazione informatica. Gli anziani sono spesso messi ai margini perché non capiscono una mazza di computer. Hanno passato la vita tra tanta carta, tra tante penne, tra tante macchine da scrivere, e adesso non se la cavano più con i social, con i nuovi mezzi di comunicazione. Il quindicenne risulta più abile di un quarantenne, che a sua volta risulta più abile di un sessantenne o di un settantenne. E allora, forse lo proviamo tutti, lo provo anch'io, quante volte pur vivendo sempre al computer non ce la faccio, telefono a mio figlio e la prima cosa che fa mio figlio mi manda a stente: ma porca miseria papi, ma te l'ho detto mille volte, devi toccare qui, andare là, andare su, ma Stefano non riesco. E ci sentiamo emarginati e ci sentiamo un pochettino umiliati. Dario Fo e Franca Rame avevano fatto uno spettacolo che si intitolava L'operaio conosce 300 parole, il padrone conosce 1000 parole, per questo è il padrone. Rapportiamolo ad oggi, chi è il padrone? Chi è l'operaio? Questa emarginazione informatica segna un ulteriore gap, segna un ulteriore abisso tra le generazioni. La vecchiaia poi è contrassegnata da molte ansie, da molte paure. La prima paura è quella della malattia invalidante, che ci renda dipendente dagli altri, che ci faccia perdere le facoltà cerebrali fino alla demenza. La paura del dolore fisico, che non possa essere controllato. La paura della solitudine, dell'abbandono. Diceva Papa Francesco nella catechesi di mercoledì scorso, no? Che mi ha molto colpito, diceva: quando ero a Buenos Aires io andavo volentieri nelle RSA a parlare agli anziani, no? E una volta chiesi a una signora anziana: ma i suoi figli, i suoi nipoti vengono a trovarli? Sì padre, vengono sempre. Ah, meno male. Esco fuori, l'infermiera mi dice: è un anno che non si fanno più vedere. La solitudine dell'anziano. Così pure la paura della morte. Tutti noi abbiamo quelle frasi fatte, ma che esprimono il nostro stato d'animo, no? Quando si sposano i nostri figli, speriamo di poter vedere i nipotini. Quando arrivano i nipoti, speriamo di assistere alla prima comunione. E poi vogliamo assistere alla cresima, all'esame di maturità, alla laurea, al matrimonio. È il desiderio innato di non abbandonare questa vita. È il tentativo di rimuovere il pensiero della morte. Pensiero della morte che talora disturba anche i credenti, anche coloro che credono in una vita eterna nel paradiso di Dio. E poi la morte ci porta alla scomparsa degli amici. Sempre più con frequenza assistiamo ai funerali delle persone amate con cui avevamo relazioni e ci sentiamo più soli. E allora nasce la depressione. Non dimentichiamo che l'età anziana è quella che ha la maggiore incidenza di suicidi rispetto a tutte le altre età della vita. Gli over 65 rappresentano circa un terzo di tutti i suicidi. Addirittura tra gli over 90 abbiamo un picco di 46 suicidi ogni 100.000 abitanti. Questi anziani che diventano oggetto di consumismo. Anche la vecchiaia viene ridotta spesso a merce. Pensate a tutto il business dei prodotti cosiddetti anti-aging, dalle creme agli integratori, ai deodoranti, ai pannolini e ai pannoloni vari, alle poltrone e ai letti per anziani, ai montascale e a tutte le proposte del fitness, della chirurgia estetica, della chirurgia plastica. E allora di fronte a questa situazione spesso cerchiamo di esorcizzare la vecchiaia. Per tutti il mito è quello dell'eterna giovinezza, no? È il mito di una vita sempre giovane e anche la pubblicità ci presenta delle persone sempre belle e sempre giovani. A me colpisce, avrete visto tutti voi, la pubblicità dei pannoloni, no, per incontinenti. Non è fatta da qualche tremante vecchietta che poi magari è utilizzatrice normale di questi prodotti, ma da cinquantenni che c'è da girarsi per strada a guardarle, talmente sono belle e carine. Ecco, la rimozione dell'invecchiamento. Quante volte sentiamo dire: io anziano, ma no, sono più attivo di prima, lavoro più di prima. Oppure incontriamo uno: ma tu anziano, ma no, stai molto meglio di me che sono più giovane. E a me hanno anche sempre fatto un po', come si dice in piemontese, un po' sgire, un po' paura, i nomi dei gruppi degli anziani nelle parrocchie, che se vedete molto spesso hanno dei nomi che denotano questa rimozione del problema della vecchiaia. Il gruppo terza età, il gruppo sempre giovani, il gruppo giovani dentro, il gruppo diversamente giovani. Ma sono tutte forme di non fare obbedienza alla nostra situazione di anziani. E allora, io sono un biblista, vi ho detto, non ho mai capito se il mio primo lavoro è stato il medico o il biblista, ma sono stati tutti e due insieme e ne sono stato contento infinitamente. Cominciamo ad aprire la Bibbia e vedere che cosa la Bibbia ci dice sul tema dell'anzianità. Innanzitutto l'anziano nella Bibbia è lo zaken, cioè colui che porta la barba. E qual è l'età anziana per la Bibbia? Sono i 50 anni. A 50 anni si doveva cessare il lavoro. Era l'età in cui i leviti dovevano abbandonare le loro funzioni al Tempio. E notate bene, se uno arrivava a 70 anni, io li ho compiuti una decina di giorni fa, era considerato un grande vecchio. Tant'è vero che Davide, il re più longevo di tutta l'epopea monarchica, muore a 70 anni e di lui il primo libro dei re dice: era vecchio e avanzato negli anni. E tutti voi ricordate il Salmo 90 che dice: gli anni della vita sono 70, 80 per i più robusti. Certo, nella Bibbia spesso la vecchiaia è tempo di grazia, in cui i giusti daranno ancora frutti, saranno vegeti e rigogliosi, come recita il Salmo 92. E a me piace molto vedere come Abramo e altri patriarchi muoiono sazi di giorni. È bella questa frase, sazi di giorni, dopo una vecchiaia felice e florida, coscienti che la loro vita è stata piena. Quindi una vecchiaia come tempo di grazia, una vecchiaia come tempo di portare ancora frutti, ma talora anche una vecchiaia come decadimento. Ho finito di tenere un corso biblico sul libro di Coelet, questo libro molto appassionante. Abbiamo fatto l'ottava maratona biblica sul libro di Coelet quest'anno, cioè una lezione continua, una serata intera, 4 ore, sul libro di Coelet. Questo libro che ha delle pagine bellissime, realistiche, sulla vecchiaia, che non lo rimanda, che non la trasfigura, ci dice com'è. Vi leggo questo brano di Coelet 12, anche per invitarvi poi a leggervelo per conto vostro, facendovi la spiegazione. Ricordati del tuo creatore nei giorni della tua giovinezza, prima che vengano i giorni tristi e giungano gli anni in cui dovrei dire: non provo più alcun gusto, prima che si oscuri il sole, la luce, la luna e le stelle, cioè prima che tu perda le facoltà cerebrali, quando tremeranno i custodi della casa, le braccia, si curveranno i gagliardi, le gambe, cesseranno di lavorare le donne della macina, perché rimaste in poche, perdiamo i denti. Si offuscheranno quelli che guardano dalle finestre, gli occhi, si chiudono le porte della strada, le orecchie, si abbassa il rumore della mola, cioè la voce diventa sempre più flebile, ci si alza il cinguettio degli uccelli, l'insonnia senile, il sonno leggero, si affievoliscono i toni del canto, la sordità, quando si avrà paura delle alture, la difficoltà a salire, a fare le scale, quando si avrà paura degli spauracchi della strada, la difficoltà a camminare, quando fiorirà il mandorlo, la canizie, e la locusta si trascina a stento, cioè il corpo diventa pesante, e il cappero non avrà più effetto, la perdita della libido, la perdita dell'appetito sessuale. Il cappero era il Viagra dell'antichità, non ce la fa più neanche il Viagra, perché l'uomo se ne va alla dimora eterna e ritorni la polvere alla terra come era prima, e lo spirito torni a Dio che gliel'ha dato. Il profeta Isaia condanna come stolti quelli che rimuovono il tema della vecchiaia e della morte. Voi dite: abbiamo concluso un'alleanza con la morte, con gli inferi abbiamo fatto lega. Il flagello del distruttore, quando passerà, non ci raggiungerà, perché ci siamo fatti della menzogna un rifugio e nella falsità ci siamo nascosti. Isaia 28. E allora spesso nasce il tedium vitae, cioè la stanchezza di vivere. Pensate a Coelet che dice: sono giunto al punto di disperare in cuor mio, ho proclamato più felici i morti. Pensate a Giobbe che dice: al sepolcro io dico, padre mio sei tu. Perisca il giorno in cui nacqui e la notte in cui è stato detto, è stato concepito un uomo. Ma anche nel momento del degrado psicofisico, nel momento del dolore, il credente si affida con semplicità a quel Dio che ha imparato ad amare in tutta quanta la sua vita, e gli dice col Salmo 71: sei tu, Signore, la mia speranza. Sei tu la mia fiducia fin dalla giovinezza. Non mi respingere nel tempo della vecchiaia. Non mi abbandonare quando declinano le forze. Ora, nella vecchiaia e nella canizie, o Dio, non abbandonarmi. E Dio risponde con Isaia 46: fino alla vecchiaia io sarò sempre lo stesso. Io vi porterò fino alla canizie. Come ho già fatto per tutta la vostra vita, così io vi sosterrò, vi porterò, vi salverò. Certo, gli anziani, nella situazione sociale di Israele, erano al centro del progetto sociale. Al giorno d'oggi un cinquantenne, voi lo sapete, è già fuori del ciclo produttivo, non ha più le conoscenze dei giovani, ma nel popolo ebraico, come in tutte le società agricolo-pastorali, l'anziano non era emarginato, ma era al centro della vita sociale. Perché? Perché lui possedeva la cultura, la saggezza, riguardo per esempio ai problemi dell'economia. L'anziano conosce i tempi delle semine, il tempo degli accoppiamento degli animali. L'anziano conosce le tradizioni religiose e giuridiche, è depositario di tutte le tradizioni culturali, è la memoria storica delle leggi e delle usanze. Ecco perché fin da sempre in Israele c'è una vera e propria gerontocrazia. Cioè gli anziani sono a capo delle comunità sin dal tempo dell'uscita dall'Egitto. Sono loro i primi grandi testimoni degli avvenimenti dell'Esodo, degli interventi di Mosè presso il Faraone, della presentazione dell'alleanza al Sinai, e Dio ordina a Mosè di scegliere 70 anziani di Israele. Radunami 70 uomini tra gli anziani di Israele, conosciuti da te come anziani del popolo, io scenderò, prenderò lo spirito che è su di te per metterlo su di loro, perché portino con te il carico del popolo. Numeri 11. E dopo l'insediamento di Israele in Canaan, sono proprio i 70 anziani che mantengono il potere giudiziario, il potere politico, il potere militare. Durante la monarchia sono un po' messi in secondo piano, ma restano i custodi e i rappresentanti delle comunità locali. Come saranno i rappresentanti di Israele quando la monarchia non ci sarà più, quindi nell'esilio di Babilonia, nella madrepatria per quelli che non sono andati in esilio? E tra il terzo e il secondo secolo avanti Cristo si forma il gruppo dei 70 anziani del Sinedrio. La parola Sinedrio vuol dire senato, cioè gruppo di anziani, assemblea di vecchi. Purtroppo questi anziani hanno un ruolo fondamentale nella condanna e nell'uccisione di Gesù. Oh, grazie, abbiamo anche le risorse idriche, grazie. Questi anziani, voi sapete, per 5 volte sono quelli che condannano il Signore Gesù. Matteo, che scrive per gli ebrei, pone per 5 volte gli anziani del popolo tra i protagonisti negativi della passione del Signore. E nelle prime comunità, sull'esempio proprio delle comunità giudaiche, nelle prime comunità cristiane compaiono gli anziani. Chi è che comanda le comunità? Sono gli anziani, il collegio dei presbiteri. La parola presbitero è un superlativo relativo che vuol dire i più vecchi. Dalla parola presbitero deriva per crasi la nostra parola prete. I preti sono gli anziani, anche se adesso magari ordinano anche dei 24, dei 25 anni, ecco, ma anticamente erano gli anziani della comunità che presiedevano alla comunità. Tant'è vero che in questi giorni sto commentando in un corso biblico in videoconferenza al giovedì, ho fatto stamattina le lettere di Giovanni, c'è il problema, ma il Giovanni che scrive le lettere, Giovanni l'Apostolo o è Giovanni il presbitero? Perché lui si presenta, io che sono l'anziano, vi dico queste cose. Erano i capi delle comunità. Comunque gli anziani sono sempre da ascoltare. Siracide 25, come si addice la sapienza ai vecchi? Corona dei vecchi è un'esperienza molteplice. Loro vanto è il timore del Signore, non trascurare mai i discorsi dei vecchi, frequenta le riunioni degli anziani. Questo è un tema che si interseca con un altro tema su cui il Papa ha fatto la catechesi 2 volte fa, l'obbedienza ai genitori. Già nell'Antico Testamento si diceva, se un uomo avrà un figlio testardo e ribelle che non obbedisce né al padre né alla madre, allora tutti gli uomini lo devono lapidare. Pensate, Deuteronomio 21:18. E Paolo riprenderà questo. Figlioli, obbedite ai vostri genitori nel Signore, perché questo è giusto. Onora il padre e la madre. Onora il padre e la madre. Questo primo comandamento verso il prossimo, che è così importante, che nel Levitico è messo sullo stesso piano dell'osservanza del sabato, no? Alzati davanti a chi ha i capelli bianchi, onora la persona del vecchio e temi il tuo Dio, perché io sono il Signore. Sembra quasi che Dio batta il pugno sul tavolo, dicendo che l'onore ai trasmettitori della vita è assolutamente importante ed è l'unico comandamento associato a una promessa, come nota il grande rabbino Paolo nella lettera agli Efesini al capitolo 6, quando dice: è questo il primo comandamento associato a una promessa, perché tu sia felice e goda di una lunga vita sulla terra. C'è un brano del Siracide capitolo 3 che leggo sempre volentieri, perché è di una chiarezza incredibile. Il Signore vuole che il padre sia onorato dai figli. Ha stabilito il diritto del padre sulla prole. Chi onora il padre espia i peccati. Chi riverisce la madre accumula tesori. Chi onora il padre avrà gioia dei propri figli, sarà esaudito nel giorno della sua preghiera. Chi teme il Signore rispetta il padre e serve come padroni i genitori. Onora tuo padre con i fatti e a parole, perché scenda su di te la benedizione di Dio. Figlio, soccorri tuo padre nella vecchiaia, non contristarlo nella tua vita, e anche se perdesse il senno, compatiscilo e non disprezzarlo, perché la pietà verso il padre non sarà mai dimenticata, ma ti sarà computata a sconto dei peccati. Mentre invece chi abbandona il padre è come un bestemmiatore, chi insulta la madre è maledetto da Dio. E qui c'è tutta una serie di precetti, già nell'Antico Testamento. Guai a chi disprezza i genitori, l'occhio che guarda con scherno il padre e disprezza la madre sia cavato dai corvi della valle e divorato dagli aquilotti. Oppure Siracide, con fine ironia, dice: non disprezzare un uomo quando è vecchio, perché anche alcuni di noi invecchieranno, e anche tutti. Quindi guai a chi maledice i genitori, dovrà addirittura essere messo a morte. E anche Gesù, che richiama tante volte l'onore al padre e alla madre nella sua predicazione, addirittura fa un discorso particolare su un'usanza che era invalsa tra gli ebrei, l'usanza del corban. Cioè, voi sapete che allora non c'erano le pensioni, la pensione sociale, il welfare, l'assistenza sociale, e allora ecco che l'anziano dipendeva dai figli. Ma certi figli dicevano: papà, mamma, quello che io dovrei dare a voi lo do al Tempio, lo offro al Signore e voi arrangiatevi. A Gesù questa non la lascia passare. Gesù dice: perché trasgredite il comandamento di Dio in nome della vostra tradizione? Dio ha detto: onora il padre e la madre, e inoltre chi maledice il padre e la madre sia messo a morte. Voi invece asserite: chiunque dice al padre o alla madre ciò con cui ti dovrei aiutare l'ho offerto a Dio, non è più tenuto a onorare suo padre e sua madre. Ipocriti, avete annullato la parola di Dio in base alla vostra tradizione. Ben ha detto di voi Isaia dicendo: questo popolo mi onora con le labbra, ma il suo cuore è lontano da me. Ecco, Gesù ci insegna come deve essere concreto l'onore verso i genitori. Come i genitori devono essere inseriti in un progetto comune. Come devono essere relazionati con affetto, con una rete sociale, familiare, umana. Paolo, scrivendo a Timoteo la sua prima lettera, dice: figli o nipoti, imparate prima a praticare la pietà verso quelli della vostra famiglia. Imparate a rendere il contraccambio ai genitori, perché questo è gradito a Dio. E allora ecco lo sforzo che i gruppi, le parrocchie, i movimenti, la pastorale devono fare per coinvolgere pienamente nella vita comunitaria, nella catechesi, nella liturgia, gli anziani, visti non solo come oggetto di pastorale, ma come soggetti di pastorale. Questo è il grande tema, la grande fissa di Papa Francesco, che l'anziano ha delle risorse, ha delle capacità, ha la memoria storica, ha la tradizione, deve essere messo in grado di interloquire continuamente con le giovani generazioni, perché altrimenti è come se le nuove generazioni non avessero radici, non avessero linfa, non avessero più capacità vitale. E allora rimettere gli anziani al centro dei progetti comunitari. Il Papa scrive: sì, in certe occasioni ci devono essere anche le case per gli anziani, purché siano case e non prigioni. Ma le case per anziani, dice Papa Francesco, dovrebbero essere i polmoni del paese, del quartiere, della parrocchia. Dovrebbero essere dei santuari di umanità. Fa tanto bene andare a trovare gli anziani. Guardate i nostri ragazzi, A volte li vediamo svogliati, tristi, vanno a trovare un anziano, diventano gioiosi. Purtroppo è l'effetto della cultura dello scarto, che fa male al mondo. E il Papa insiste. Primo, dobbiamo inventare la spiritualità dell'anziano, perché non c'è. Secondo, ricordarsi che la vecchiaia è una vocazione. È una vocazione che non è data a tutti. Se siamo stati chiamati ad invecchiare, è perché il Signore ci dà una grazia e una missione specifica. Dice il Papa, una vera invocazione. Una vera vocazione, l'aveva già detto Giovanni Paolo II nella Christi Fidelis Laici, quando diceva che l'ingresso nella terza età è da considerarsi un privilegio, ma poiché la vita è un dono, aggiunge Papa Francesco, quando è lungo è un grande privilegio, è una grande vocazione per sé e per gli altri. Per il credente il tempo non è, per dirla con la teologia di San Paolo, un semplice chronos, cioè le ore che passano. Il tempo è sempre un kairos, cioè un tempo opportuno, il tempo propizio, un tempo investito da Dio che guida la storia. E Paolo dice che soprattutto per noi anziani il tempo si è fatto breve, 1 Corinti 7:29. L'immagine sarebbe il tempo ammaina le vele, ma è possibile anche un'altra traduzione, il tempo si è concentrato. Ecco, il tempo della vecchiaia è sicuramente un tempo che si è fatto breve, perché ci avviciniamo al termine della nostra vita, ci avviciniamo all'ingresso nel regno, all'incontro definitivo con quel Signore che abbiamo sempre cercato, che abbiamo sempre amato per tutta quanta la nostra vita. Ma è anche un tempo in cui la nostra vita è concentrata, cioè riempita dalla presenza di Dio. L'anziano deve sentire la propria vita come kairos, cioè riempita dalla presenza di Dio, e inondare gli altri di questa presenza che egli riesce a vivere. Certo, non è facile cogliere la bellezza di questo momento propizio che è la vecchiaia, quando ci si accorge che le forze declinano, che le malattie incalzano, ma occorre allora un atto di fede, un discernimento nella preghiera, nella meditazione della parola, per capire che la vecchiaia è una vocazione piena di grazia e piena di ricchezza. Chi riesce a fare questo passaggio, a fare questo scatto, vive l'anzianità come un tempo di riconoscenza, come un tempo di serenità, come un tempo di luce, come un tempo di pace profonda. E allora è importante evangelizzare la vecchiaia, cioè ricordare soprattutto all'anziano, no? Che Cristo morto e risorto, stiamo celebrando il mistero pasquale, ha preso su di sé le nostre fatiche, le nostre paure, le nostre angosce, le nostre malattie, la nostra morte, le ha assorbite su quella croce, le ha assorbite nella sua passione e le distrugge nella gloria della sua resurrezione. Allora la cosa più bella che possiamo fare agli anziani è annunciare il kerygma, cioè il nucleo duro della nostra fede, che Cristo morto è risuscitato, che Cristo ha preso su di sé il nostro limite creaturale, questo limite che sentiamo così forte nell'età anziana, e l'ha distrutto nella forza della sua resurrezione. Vi racconto un'esperienza personale per farvi capire questa differenza. La prima specialità che io presi non fu medicina interna, ma fu geriatria. E allora, sapete, giovane geriatra nel mondo cattolico, mi chiamavano nelle parrocchie a parlare del diabete, dell'ipertensione, dell'aterosclerosi, dell'artrosi, eccetera, eccetera. Ricordo una volta, si può dire anche la parrocchia, perché sono passati tanti di quegli anni, Santa Rita, no? mi trovo il salone di Santa Rita, credo ci fossero 180 anziani, e non so più se parlavo del diabete o di cosa parlavo, e domande, cioè. Alla fine della chiacchierata dico al parroco: reverendo, complimenti, ha un gruppo anziani meraviglioso, grossissimo, chissà che azione pastorale ha fatto per avere questo. Il parroco mi guarda e mi dice: sapesse, dottor Miglietta, quando chiamiamo un medico a parlare ne ho 180. La volta scorsa che ho fatto la conferenza sull'unzione dei malati erano in 12. Da allora non sono mai più andato a parlare di problemi medici nelle parrocchie. Ho fatto proprio una scelta di fondo, dico, se devo andare parlo alla ASL, parlo in altri ambiti, ma la comunità cristiana è il luogo dove si deve annunciare che Cristo è morto e risorto, che Cristo dà un senso al mio vivere, ma dà un senso anche al mio invecchiare e dà un senso anche al mio morire, e che vince la morte, e che quindi il credente è, come dicevano gli antichi, la phoberoi thanatou, cioè colui che non ha paura della morte, colui che non ha paura della morte, perché sa che solo un passaggio in Cristo è solo un essere abbracciati da Dio, è solo un entrare nella felicità di Dio per sempre, essere, come dice il Talmud, assorbiti dal bacio di Dio, il famoso Midrash sulla morte di Mosè, il quale Mosè non vuole morire, anche se ha 120 anni, no? E si rifiuta di morire. Ma allora Dio gli viene vicino e dice: no Mosè, tranquillizzati, metti le mani sul petto, disponi le tue gambe una vicino all'altra, socchiudi gli occhi e io vengo e ti bacerò. E nel bacio sussumerò la tua nefesh, cioè prenderò su di me il tuo spirito e tu vivrai sempre per me e con me. E allora capite perché il Pontificio Consiglio per i Laici ha fatto un documento molto bello che si intitola La dignità dell'anziano e la sua missione nella Chiesa del mondo, in cui raccomanda, e queste sono osservazioni un po' dure da fare in questo tempo di Covid, no? Dove il Covid ha cambiato tante cose e ci rende difficile l'evangelizzazione, per esempio nell'RSA, nelle case di riposo, a volte anche negli ospedali. Ma se no, agevolare la partecipazione degli anziani all'Eucarestia, alla riconciliazione, a prendere parte ai pellegrinaggi, ai ritiri, agli esercizi spirituali. Fare una catechesi profonda sul sacramento dell'unzione degli infermi e sul viatico. Contrastare la tendenza a lasciare soli, senza assistenza religiosa e conforto umano, i morenti. È stato un grande dramma di questo Covid, che continua tuttora. L'altro giorno ho ricevuto gli auguri di una mia vecchissima ex paziente, 92enne, che piangeva in una RSA carmagnola e mi diceva: dottore, ma sa che è 2 anni che non vedo un prete, nessuno mi confessa, nessuno mi dà la comunione. Piangeva. Io che conosco il parroco carmagnola, avevo appena fatto un ritiro, una serie di incontri e un corso biblico alla parrocchia di Carmagnola. Don Dante Ginestrone, che so che è veramente un vero pastore attento agli ammalati, lo contatto subito. Lui mi dice: ma sai che in quella RSA, faccio anche il nome, Sant'Antonio, che nella mia parrocchia impediscono il prete di entrare perché dicono che non si può portare cibi ai malati e l'Eucaristia è equiparata a un cibo. Io non riesco ad entrare. Il giorno dopo ha ritelefonato, ha ribisticciato. Niente da fare, non l'hanno fatto entrare. Ieri che ero in diocesi mi hanno detto che addirittura la regione ha fatto invece un documento che dice che i preti possono andare a confessare, possono andare a portare la comunione, ma per dirvi quanta solitudine ha creato questo Covid, quanto senso di abbandono da parte della Chiesa, che non è stato un abbandono da parte della Chiesa, è stato delle istituzioni, per carità, per motivi sanitari giustissimi, ma il conforto religioso è qualcosa che è indispensabile, come indispensabile la cura della salute. Nello stesso tempo dobbiamo educarci ad invecchiare. Siamo nei tempi. Dice la Bibbia: vecchiaia veneranda non è longevità, ma la canizie degli uomini è la sapienza. Non sempre i vecchi distinguono ciò che è giusto, anzi, spesso, detestabile è il vecchio peccatore privo di senno. Uno psicanalista, James Hillman, ha detto che l'età anziana fa venire fuori tutte le contraddizioni della nostra vita. Da vecchi tutti i complessi che albergano nel nostro carattere, dice lui, traboccano dal vaso. Guardate che la vecchiaia tende a peggiorare il nostro carattere, non a farlo migliorare. Il parsimonioso diventa avaro, il generoso diventa scialacquatore, l'ansioso diventa depresso, il deciso diventa irascibile, il buongustaio diventa talora un mangione, un goloso. Chi non si è educato alla castità può diventare libidinoso. E allora il libro dei Proverbi ci dice: abitua il giovane secondo la via da seguire, e allora da vecchio non se ne allontanerà. Siracide 25: nella giovinezza non hai seminato, come potrai raccogliere nella vecchiaia? Lo diceva già il grande Giovanni 23esimo: gli uomini sono come il vino, alcuni diventano aceto, ma i migliori invecchiano bene, diventano Barolo del 74. Occorre allora prepararsi fin dalla giovinezza e ricercare quella che la Bibbia chiama la Hokmah, cioè la sapienza del cuore. Insegnaci a contare i nostri giorni e giungeremo alla sapienza del cuore, cioè a prendere coscienza dei nostri giorni, sapere che siamo agli ultimi giorni della nostra vita, ma vivere questo con sapienza. La parola sapienza non vuol dire mica intelligenza, deriva dal verbo sapere, cioè avere sapore, acquistare il sapore di Dio, il sapore della parola del Signore, il sapore dei sacramenti, il sapore della vita eterna che tutti ci attende. Bisogna allora rinascere nello Spirito Santo. C'è un brano del Vangelo di Giovanni, molto bello, in cui Nicodemo chiede esplicitamente a Gesù il segreto dell'eterna giovinezza. Gli dice: come può un uomo rinascere quando è vecchio? Può forse entrare una seconda volta nel grembo di sua madre e rinascere? E Gesù esplica il segreto dell'eterna giovinezza e dice: in verità vi dico, se uno non nasce dall'acqua e dallo Spirito Santo, non può entrare nel regno di Dio. Ecco, è lo Spirito Santo che trasforma le nostre debolezze in forza. È lo Spirito Santo che ci dà il gusto di Dio e il gusto di una vita anche magari più limitata, magari nella sofferenza, ma riempita dalla presenza di Dio. Papa Francesco esorta tutti a coltivare la giovinezza dello Spirito e dice: quando vuoi essere giovane nello Spirito, invoca il Paraclito, lo Spirito Santo, che vuol dire quello che è accanto a me per sostenermi, perché io non cada, perché io vada avanti, perché io conservi la giovinezza spirituale. Perché o sei giovane di cuore o non sei pienamente cristiano, e lo Spirito Santo ti aiuterà in questa rinnovata giovinezza. Ecco quindi il dialogo continuo con lo Spirito Santo che fa sì che noi non andiamo mai in pensione, ma siamo sempre giovani nella testimonianza e nella missione. Come già diceva Isaia al capitolo 40, Dio dà forza allo stanco, moltiplica il vigore dello spossato. Anche i giovani faticano e si stancano, anche gli adulti inciampano e cadono, ma quanti sperano nel Signore riacquistano sempre forza, mettono ali come le aquile, corrono senza affannarsi, camminano senza stancarsi. E guardate che la Bibbia è piena di queste vocazioni di grandi anziani, che sono chiamati in tarda età a fare delle cose mirabili. Negli ultimi minuti che mi restano farò una rapida carrellata di personaggi di cui voglio mettervi il gusto di andare poi a leggere nella Bibbia tutta quanta la storia. Ma pensate ad Abramo. Abramo aveva 75 anni quando Dio lo chiama da Carran, nell'odierna Turchia, dove risiedeva, ad uscire dalla sua terra e ad andare verso l'ignoto. Era un capoclan, aveva ottenuto tutto, aveva il benessere materiale, aveva gregge, aveva potere. Avrebbe potuto dire a Dio: Signore, sono vecchio, lasciami tranquillo, chiama dei giovani per il tuo progetto. Papa Francesco dice: quando Abramo fu chiamato aveva più o meno la nostra età, stava per andare in pensione per riposarsi, ma incominciò da quell'età. E questa parola che Dio ha anche per noi: vai, guarda, spera. Per noi che abbiamo un'età che è come quella di Abramo più o meno, il Signore ci dice che la nostra storia è ancora aperta, è aperta fino alla fine, è aperta come una missione. Alzati, guarda, spera. All'età di 99 anni riceve la promessa di una discendenza. E noto San Paolo non dubitò, ebbe fede sperando contro ogni speranza e divenne padre di molti popoli. Pur vedendo già come morto il proprio corpo, aveva circa 100 anni, è morto in seno di Sara. Ma egli credette in Dio e ciò gli fu accreditato come giustizia. Romani 4. Ed accanto ad Abramo c'è Sara, che ormai è in menopausa da almeno 40 anni e a 90 anni diventa madre, quando Abramo aveva ormai 100 anni, e nasce finalmente l'atteso agapetos, amato, il figlio Isacco, il figlio partorito della vecchiaia. Quando devono dare il nome al bambino lo chiamano Isacco, che significa che Dio rida o che Dio sorrida. Perché? Perché quando alla quercia di Mamre i tre angeli avevano annunciato questa nascita prodigiosa, Abramo si era messo a ridere, si era prostrato con la faccia a terra e aveva detto: ma uno di 100 anni può nascere un figlio? E Sara a 90 anni potrà ancora partorire? E anche Sara, dice la Bibbia, rise dentro di sé e disse: avvizzita come sono, dovrei ancora provare il piacere mentre il mio Signore è vecchio? E allora il figlio viene chiamato Dio ha riso, Dio ha sorriso. Ecco, è molto bello quello. Una vecchiaia che accoglie la potenza di Dio e diventa segno di una nuova creazione, diventa segno del mistero pasquale di morte e risurrezione del Signore, che opera prodigi nell'uomo vecchio, facendoci sempre uomo nuovo, creature nuove. Pensate a Mosè. Io ho letto un sacco di volte l'Esodo, ho tenuto un sacco di volte corsi sull'Esodo, ma sapete che c'è sempre quella frasetta che vi sfugge. Mosè è chiamato a guidare alla liberazione il popolo di Israele quando aveva 80 anni. 80 anni. E Aronne aveva 83 anni. Mosè è un ottantenne quando Dio gli dice: esci dal paese di Madian, dove ti sei fatto una posizione, dove hai figli, nipoti, greggi, dove sei uno dei capiclan più importanti, e ritorna attraversando tutto il deserto, ritorna in Egitto, laddove ti stanno ancora ricercando per omicidio, Ricordate la storia, c'erano ancora i cartelloni con su scritto wanted e la taglia sotto perché aveva ucciso uno dei sovrintendenti degli egiziani. Ecco, ritorna là, prendi questo popolo di dura cervice con la testa quadra che non mi obbedisce, che non vuol sapere nulla di me, convincilo che io lo voglio liberare perché ho udito la sofferenza dei poveri e sono sceso a liberarlo. Comodo questo Dio, ho udito la sofferenza del mio popolo e sono sceso a liberarlo, allora vai tu, manda Mosè ottantenne. È un Dio che manda un ottantenne. Mosè aveva 80 anni, quando inizia questa difficile epopea, lo sapete, di liberazione contro il faraone prima, contro le opposizioni interne di Israele, i 40 anni di viaggio in Egitto, ed nel deserto, vi ricordate, fino a che a 120 anni morì. E Deuteronomio 34 nota: gli occhi non gli si erano spenti e il vigore non era venuto meno.